finalmente. Finisce il discorso della montagna. Mio tormento per tutte e quattro domeniche, perché è difficile parlare del discorso della montagna. Queste parole sono le più alte dette al mondo da quando esiste. Nessuno mai ha pronunciato parole così elevate, così grandi, così incisive come queste di Cristo. E che volete che noi poveri uomini possiamo commentarli in modo adeguato? Io mi sento del tutto inadeguato. Oggi concludiamo, ma non vorrei commentare le due parti distinte di questo Vangelo, come avete visto. La prima riguarda la ricchezza, la seconda riguarda la provvidenza, ma sono discorsi grossi, ci voglio le biblioteche per dirvi queste cose. Oggi mi riferirò solamente alla prima parte, con alcune riflessioni che questa notte ho pensato, e ci ho pensato, ero preoccupato, pensate, però il Signore all'ultimo momento mi ha dato un suggerimento che sentirete. Allora, amici, nessuno può servire due padroni. Che calcolo le parole, eh? Servire, padroni. Dio e il denaro. Dio e l'altra divinità che si chiama Mammona, i soldoni. Servire. Io penso che nel Vangelo parole così chiare, scultorie, incisive, ci siano come queste che abbiamo ascoltato, che ci mettono in crisi, che ci interrogano e ci impegnano per una scelta così profonda e radicale. Non certo Gesù parla del denaro che ci guadagniamo con tanta fatica durante la settimana, di quelle 1.000 euro e poco più, che con tanto sudore portiamo a casa per i nostri figli e le nostre famiglie. Gesù non parla di questo. Non parla del denaro che con molta prudenza e sapienza i nostri avi ci hanno insegnato a mettere da parte per eventuali futuri di malattie o di incertezze. Gesù non parla di questo. Parla di un altro denaro. Parla di un denaro, non quello che serve alla vita, per mangiare, vestirci, comprare la casa, educare i figli, questo tutto bene. Ma parla del denaro che asserve la vita, che la tiene schiava, che da mezzo diviene fine e che da servo diventa padrone. Il denaro che si accumula fagocitando quello degli altri, che si accresce a prezzo di sangue e della miseria altrui, il denaro che ti ricatta, quello di cui parla il profeta Amos, che serve per comprare i bisognosi, i poveri, per un paio di sandali. Questo è il denaro di cui parla Cristo. E io mi sento dice, ah, a me non sono i miei soldi, io c'entro, parla per altri. No, parla per me, parla per voi Gesù Cristo. Perché anche noi ci siamo dentro qui, eh? Io, voi, tutti quanti. Cioè, ma io non sono ricco, amici. È come la fisarmonica. La linea di demarcazione fra bisogno e opulenza. Dove la mettiamo? Dove la mettiamo? C'è chi sa contante di 500 euro, dice magari la potessi guadagnare come tanti giovani sfruttati. Avete sentito in televisione l'altro ieri quella donna di 49 anni che è morta sotto il sole bruciante d'agosto nella raccolta dei pomodori, dei fagiolini, con l'infarto? 2 euro l'ora più la mancia al caporale. Sì, ma amici miei, poveri, no? Questo è infamia. Questo è ricatto, questo è delitto. Povera donna, morta sotto il sole, schiantata dalla fatica, dal dolore, per riportare a che? A casa? Niente. Solo tanta fatica e niente sostegno. Cioè io non c'entro, c'entriamo tutti amici. Ma io non sono ricco, ma siamo tutti ricchi amici. Una volta quando studiavo sociologia, ci diceva dall'università. Quali erano le cose necessarie di una famiglia, di una persona? Erano la casa, il cibo, il vestito. Io ho aggiunto io, e l'istruzione. Perché un uomo che pure ha la casa, il cibo e il vestito, è mezzo uomo. Un uomo senza cultura è un uomo dimezzato. È un uomo che non ha la chiave di interpretazione del mondo in cui vive. È un uomo di cui tutti si approfitteranno perché gli mancano gli strumenti per difendersi, per capire, per mettersi dentro la società. Dov'è la linea di demarcazione? Ognuno la sposta come gli pare, no? Un giorno un signore mi disse: in casa mia si fa quasi la fame. Ma davvero? Gli dissi io. Quando guadagnate in due? 5.000 euro. Oh, e non vi bastano? E quante cose dobbiamo mantenere? La villa, il cane, il gatto, la scimmia, il serpente, la tartaruga. E dopo? Dopo l'inferno. L'inferno. Amici, per questa famiglia 5.000 euro non erano, era povertà. Ma quei disgraziati che prendono 278 euro al mese di pensione, ma che ce fanno quelli lì di fronte a questi svergognati a cui non bastano 5.000 euro al mese dichiarandosi poveri? Non parlo poi di altri che voi ben conoscete. Roba da offendere la povertà, roba da offendere la dignità umana. I ricchi, Gesù parla dei ricchi, ma parla di noi che siamo ricchi. Vedete, noi che possiamo disporre in un certo modo del nostro denaro, Gesù parla di quel denaro che noi guadagniamo, anch'io come voi, e ne abbiamo per vivere tranquillamente. Molto spesso però lo usiamo solo per noi o anche per gli altri. Domanda imbarazzante. Io e voi mettiamo nella nostra contabilità al mese una parte per i poveri? Lo domanda a voi, io lo domando a me, eh. È mio dovere, è vostro dovere togliere dai nostri stipendi una piccola parte per chi ha meno di noi. Non è elemosina, è giustizia. Lo facciamo? Cristo parla di noi. Quando non lo facciamo? Cristo parla di chi nega il denaro o fa spasimare per i bisogni della famiglia, della casa. Magari per il piacere di vedersi un bel conto in banca, di farlo fruttare e di tentare operazioni rischiose o peggio, disperderlo, non solo nel rischio, ma anche nel gioco. Nel gioco. Oggi c'è questa dipendenza dal gioco. Padre, non posso fare a meno. Amici, ho visto io con gli occhi miei. Una signora ha preso lo stipendio e è andata a giocare al bar dei tabacchi. Lì l'ha depositato. Gratta e vinci, ha perso tutto. Lo stipendio non era tanto, erano 160 euro. Ma era lo stipendio per un mese di una famiglia. Questa signora che ho visto io con gli occhi miei ha depositato al bar dei tabacchi 860 euro perché non ha vinto manco un euro e voleva rischiare per vincere. La sua famiglia durante quel mese che ha fatto, lo domanda voi cosa ha fatto, ce lo immaginiamo, no? Quando i soldi si disperdono nel gioco, nel divertimento, tradendo la propria famiglia, figuriamoci quando si usano per tradire la propria famiglia, ed è uso comune oggi, eh? Gesù parla di questo denaro, non di quello che ci guadagniamo con tanta fatica onestamente e riportiamo a casa. Vedete, quando il denaro diventa lo scopo della vita, diventa il grande idolo, diventa quella divinità di metallo, il vitello d'oro del deserto per gli ebrei, di cui parla la Bibbia, diventa il dio Moloch, che prima che gli ebrei si insediassero in Palestina era il dio adorato da quella gente, al cui dio sacrificavano anche i figli, vittime umane, i bambini, li bruciavano davanti a Moloch. Moloch che divora i suoi figli. Amici, quando il denaro oggi diventa il fine della vita, lo scopo essenziale, il Moloch che divora i suoi figli, amici, perdiamo tutto. Perdiamo dignità, perdiamo serenità, perdiamo la pace e ci guadagniamo, che cosa? L'inferno. Esiste, anche se i preti dicono che non è vero alcuni, esiste, capito? C'è, dice Gesù Cristo. Ci meritiamo l'inferno. Non dare a chi ha diritto di avere è un delitto di cui Dio si fa garante per la punizione. Sto Dio misericordioso che tutto perdona, e non è questo il vero Dio, amici. Il vero Dio è quello che punisce, che è giusto e perdona quando ti penti, ma devi risarcire il danno, eh. Chi rompe paga e i cocci sono i suoi, dicono i romani e anche i perugini. Oggi va di moda, tutto per tutto va bene, tutto. No! Oh! Hai fatto un danno, lo devi riparare per essere perdonato. Nicoletta è viva e verde, guarda che bella, quella che ha letto di anzi. La sua bambina Alessandra, oggi è una signora grancia, 30 anni, grosso modo, un giorno per aprire, queste cose ve le dico perché sono storia quotidiana. Nicoletta, ti voglio dire un bravo davanti a tutta questa gente, ma tante volte te l'ho detto. La sua bambina piccolina venne al catechismo e per aprire la finestra del bagno s'alzò e andò sopra il water, rompendo il cerchio del water. Alessandra, mortificata, non mi disse niente. Tornò a casa e disse alla mamma: mamma Nicoletta, ho fatto un guaio, Taldoni, ho rotto il coperchio del... Nicoletta, ragazzina onesta, da me cresciuta nell'onestà, mi chiama subito: Doni, ti chiedo scusa, Alessandra non ha avuto il coraggio, ma dimmi quanto il danno che ha fatto. È chiaro, ma ecco la mamma, brava. Che danno ha fatto mia figlia? Te lo riparo. Questo è il concetto di giustizia e di perdono. Non, se Nicoletta non mi avesse telefonato, avrebbe sbagliato. Chiaro? E tutti quanti lo capite. Quando il denaro diventa il Moloch che divora i suoi figli nella onestà e nei principi fondamentali dell'esistenza, noi perdiamo tutta la nostra dignità e diventiamo schiavi, adoratori, sul cui altare sacrifichiamo tutto, anche l'anima nostra. Che giova all'uomo? Gesù è guadagnare anche tutto il mondo, se poi perde l'anima sua, tutto il mondo. Vedete? Gesù è chiaro nel Vangelo e non ci fa comodo leggerlo. Vorremmo strapparla questa paginetta, magari, ma il mondo non andrebbe avanti, eh? Amici, vedete, oggi del denaro si fa una specie di religione. Guardate, è terribile. Oggi si parla pure di soldi, solo di soldi. Per i soldi si... Scusate, vi è mai capitato che vi rovino la macchina e non sapete chi è che l'ha strisciata o rovinata? Perché va di moda oggi? Cioè, perché poi devo denunciare l'assicurazione che poi mi aumenta il premio? Tutti sì, non ha visto nessuno. Viva la coscienza! Manca a me è capitato di avere questi danni. Tutti, chi è? Non sapevo. 6 volte ci ha rotti i cancelli, distrutti. 1, 2, 3, quello della, su. Come? Pensate, una volta ce l'hanno distrutto a cancello chiuso. Un pazzo, adesso non ci provo, c'è la sorveglianza, Giorni fa ci ha rubato qui di fuori, sappiamo tutto chi è, abbiamo visto, c'ho il film, tutto chiaro. Pensate, uno a cancello chiuso venne tutto sparato, ha rotto un perno d'acciaio di queste dimensioni, perché molto spesso fanno del nostro parcheggio una pista da corsa. Voi pensate, perché io tengo chiuso il cancello laggiù quasi sempre? Ho paura per i vostri bambini. Ma se venendo al catechismo questi pazzi me li investono, ma lo sapete che io sono responsabile di quello che accade dentro i cancelli davanti alla legge? E mica sono matto io. Eppure, chi è stato? Non sappiamo. Disonestà. Disonestà. Il Dio, ecco, che ci schiavizza, ci fa adoratori. Ma pensate, io conosco delle persone che dormono con la mano così, sul comodino, collegata ad internet per sapere se le azioni, le obbligazioni fruttano di ora in ora, così col tavolino, tutta la notte, roba da infarti, schiavi adoratori del denaro. È una religione terribile, amici miei, questa, terribile. Che dobbiamo fare, amici? Riacquistare la libertà. Da schiavi occorre tornare a essere liberi dopo questa esaltazione dell'egoismo, dopo questo degrado della tua anima. Devi riacquistare la tua libertà. Difficile il cammino, eh? Nella mia esperienza di prete, tanto che sono prete, eh? Lo sapete qual è il vizio più terribile? L'odio, che non si cancella. Ma la persona più degradata, sapete chi è? Non è il lussurioso, non è l'invidioso, non è il superbio, il superbo, non è l'accidioso. Sapete chi è? Quello che non sputa per non bere, dicono a Perugia, gli avari. Una volta era l'inverno, sono stato in una casa, avevano invitato a cena, grande villa, no? C'era il caminetto e c'era un pezzino di quercia così, uno, poco, eh? E sapete che se sono in compagnia e il fuoco non si fa, almeno due ce ne vogliono, no? Fatta attraverso così. Gli dissi, ma amico mio, ma che mi invita, senti freddo a casa tua? Io a casa mia c'ho il termosifone. E dice, ma noi siamo poveri. Sapete quanto maneggia questo? Circa 1 miliardo l'anno di euro. Avete capito? 1 miliardo di euro l'anno maneggia. Siamo poveri. Disgraziato che feci. Mezzo un pezzo di legno, ma mi sento freddo. O accendo il termosifone. Se non ci vengo più a casa tua, eh? Amici. Ma sentite a che punto di degrado, di umiliazione, di pochezza. Ma che ce fai con quei soldi? Inviti un amico per farlo sentire freddo? E prende anche il colpo, non digerisce quello. E si fermano nella digestione. Ma te rendi conto? Ma una volta sono entrato in un'altra casa, quei bei lampadari tutti in legno, belli, no? Con tutto quello, i rococò. C'era solo una candela, c'era una lampadina da 5 watt accesi. 5 watt! Dico, signora, mi scusi, ma lei mi dà da leggere, ma io non ce vedo, mi scusi, non ce l'ho vista io, o c'è poca, o c'è scarsa luce. Ah, ci scusi, aspetti che ha chiamato il domestico, c'è un po' svita, ci avvita un po' quell'altra lampadina. Questa maneggiava circa 800 milioni l'anno. Vecchie lire, eh? Amici, ma si può essere più, diciamo in perugino, migragnosi di così? Ma si può essere più degradati di così? Più nulli di così, amici? Facciamoci una bella risata di, mamma mia, di dolore. Che fratelli schiavi. Ma gli prendo un colpo, che ce fanno con tanti figli e nipoti, no? C'è qualcuno che glielo augura, e ci credo. Chiudo leggendovi 10 righe di un mio caro amico di giovinezza. Non è Turoldo stavolta, eh? Sapete chi è? Ma manco lo conoscete molti. Un grande scrittore toscano del Novecento, Giovanni Papini. Ah, chi ha studiato Papini, ha letto i suoi libri, oggi gode con me. Ho ritrovato due perle preziose, proprio a commento delle beatitudini. Era quello che il Padre Eterno anzi mi ha suggerito. Non sapevo quello che dire, no, oggi. L'ho preparata a stomeria, ma grattavo la testa. Dice, c'è un proverbio latino, dice, grattatio capitis, facit ricordare cosellas, perugino maccheronico, no? Grattarsi il capo fa ricordare le cose. Mi sono grattato la capoccia, pa! È venuta questa illuminazione graziosa. Giovanni Papini, sentite che roba, eh? Brevissimo commento di compiutezza delle beatitudini dal libro Lettere agli uomini del Papa Celestino VI. Sentite che è una bomba, eh? Dunque, ai ricchi, parla ai ricchi e ai poveri. Cioè, più duro il cammino verso il regno dei cieli, ma non impossibile. Per i ricchi non intendo quelli che onestamente lavorando vivono con agiatezza. I ricchi sono dei poveri che credono di essere ricchi. Bello. Una volta il simbolo della ricchezza era l'oro, incapace di dare nutrimento o udimento finché non fosse barattato con i beni necessari alla vita. Amici, io in casa mia c'ho delle poltroncine che mia mamma accostò, prese in tempo di guerra, da personaggi illustri di Perugia. Avevano tanti soldi, mangiavo con la farina e non mangiavano, i soldi non si mangiano, eh? O le poltroncine non si mangiano. Si dice, Elisa, ci avevano tanta fame, non ci avrà anch'io di farina. Vieni, cocco, vieni. Le do in baratto queste poltroncine. Un chilo d'olio, un litro d'olio, un chilo di farina, di gran turco, di grano. La guerra, no? No. Cioè, la ricchezza era l'oro. Oggi, simbolo della ricchezza, è la carta, gli assegni, le obbligazioni, le azioni, no? Il cui valore dipende dalla credulità altrui, dalle promesse degli stati, dalla crisi, ne sappiamo qualcosa, dalle guerre, peggio ancora, dal petrolio, aggiungo io, che sale che scende, o da Jim King King, da Corea del Nord, che manda il missile e crolla la borsa, tutte cose che sappiamo, no? Chi se ne intende queste cose? Ecco, allora, dice... In certi casi, si giunse, dice Papini, occorrevano soldi per una manciata di farina. E io questo l'ho notato quando ero bambino. La ricchezza vera è l'uso effettivo delle cose che assicurano e abbelliscono la vita. La proprietà dei ricchi, che sta scritta nei contratti, nei registri catastali, perché quella veramente usata e goduta, non è molto più di quella di comuni viventi. Non si può abitare nello stesso tempo in più di una casa, non si può dormire contemporaneamente in più letti o andare in macchina su 5 macchine o in 50 vestiti, se ne mette uno solo, no? È logico? La vera ricchezza è l'uso effettivo delle cose. Pensate ai nostri avi, no? Cioè, il mattone era un bene di rifugio, vi ricordate? I nostri nonni, così i nostri figli, i nostri nepoti sono al sicuro. Oggi è in debito. Oggi è un delitto, chi c'ha una casa o qualcosa, fra tasse ogni cosa ci costringono a vendere, se possiamo, se ci riusciamo, c'è carico di tasse. Una volta era un rifugio veramente, no? Cioè, il mattone non tradisce mai, vedete? Condannati alla diffidenza verso tutti e all'inquietudine, i loro servi li disprezzano, gli amoli li invidiano, gli eredi ne desiderano la morte, verissimo. Timore di ladri, frodi, briganti, fisco. Tutti vogliono dar ricco, ma nessuno l'ama. Bella sta pagina. Non godono della natura e dell'arte, perché i loro pensieri sono i mercati, che vanno e che vengono, gli investimenti. La calamità delle nazioni non li affliggono, perché trovano il modo di arricchire di più con le disgrazie altrui. Quanta gente si arricchisce con la guerra, con le frodi, con le ingiustizie, con le armi, eh? Commercio di armi durante le guerre, le rivoluzioni. Se andasse di moda il suicidio, dice lui, gli accaparratori di veleni, loro sarebbero i primi ad accaparrarsi i veleni. Allora c'era l'oppio, oggi sono le droghe, no? La vera ragione del rapido espandersi degli estremismi è derivata anche dalla incoscienza, dalla insaziabilità, dalla grettezza e durezza del cuore del ricco. Servirebbe loro la libertà interiore dallo spirito di egoistico possesso, una generosa giustizia verso chi lavora e amore verso tutti. Sentite la finale. Non con la misurata elemosina, ma con il lieto distacco porteranno a se stessi la pace, agli altri l'amore, ai poveri. La beatitudine promessa da Cristo ai poveri non è effetto naturale della povertà, ma dello spirito con cui si abbraccia la povertà. Non è il non avere, è la scelta, come Francesco che fa. Ero ricchissimo, più ricco d'Europa, rinuncia a tutto. Ecco lo spirito. La maggior parte dei poveri sopporta con amarezza la scarsità degli agi del denaro. La maledicono come un'ingiustizia. Le vere ricchezze sono la salute del corpo, amici. Solo quando si perde, come tutte le cose, si apprezza, eh? La salute è una gran cosa. Che dice un proverbio perugino? La salute e scarpe nuove. Viva Dio! Bellissima. La pace della coscienza, la serenità, la bontà, la capacità di intendere e godere le bellezze della natura e dell'arte. Una volta i poveri guadagnavano un rozzo cibo, erano poverissimi, eppure sapevano sorridere, sapevano cantare. Tutto era occasione per fare festa. Oggi quanti mangiano bene e sono sempre cupi e imbronciati. Che dice Turoldo? Dice: femmina è questa civiltà che ha pura essenza, nelle vene mammelle le sono ricchezza e dominio. I nostri figli quando vanno a pranzo, che schifo, con il frigorifero pieno e la tavola ben imbandita, che schifo, la carne, che schifo, le bistecche, che schifo, le brioche con la marmellata d'arancia, che schifo, ci vuoi quella di cibo, che schifo. Amici, sono schifati per la troppa abbondanza, dice Turoldo. Questo non è tempo di coscienze libere, questo è tempo di tirannide assassina. Dice, tra i poveri, Papini dice, sopravvive lo spirito grande, gente di cuore, pronta all'aiuto. Si trova più facilmente tra i poveri che tra i ricchi. Di solito i più incontentabili, chi sono? Sono quelli che sperperano, che non capiscono il valore del denaro, no? Nella inimicizia contro i ricchi c'entra spesso l'invidia, che è peccato e castigo. Vi sono tra i poveri quelli che odiano la povertà, al par dei ricchi che stimano unica ricchezza il denaro. Ogni uomo è ricco purché lo voglia. Tutto è nostro purché riconosciamo nelle creature un dono datoci da Dio nostro Padre. Non devono aspettare il paradiso di là. E basta. Bisogna anche saper trasformare in gioia e serenità la vita presente attraverso la visione cristiana delle circostanze della vita stessa. E sentite la conclusione: chi sa amare non è povero. L'amore è il bene più inestimabile del mondo intero. Buona domenica, che bello.